nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pregami, Signore, ci affidiamo alla Sua misericordia, nell'accogliere la Sua parola. Chiediamo il dono dello Spirito Santo. Signore, donaci la tua pace, donaci quella comprensione della vita che sa cogliere la tua volontà in mezzo agli uomini, a costruire la tua città, la città e la civiltà dell'amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, prendiamo, stasera andiamo sul Nuovo Testamento, prendiamo un testo degli Atti degli Apostoli, anzi due testi. Ho scelto gli Atti degli Apostoli perché è un libro che ci sta accompagnando in questo periodo, tra l'altro. Come tempo pasquale, sia la domenica che nei giorni feriali stiamo leggendo continuamente, no? Gli Atti degli Apostoli. Si fa quasi una lezione cursiva, no? Continua, di tutto il libro. Ma non solo per questo, o meglio, in fondo le due cose sono legate, perché leggiamo gli Atti degli Apostoli nel tempo pasquale perché è il libro in qualche modo dove si contempla, si ritrova, ecco, come dice lo stesso Luca che l'ha scritto, la corsa della parola, no? Cioè quella parola, quell'annuncio di salvezza del Cristo riconosciuto, del Cristo risorto, vivo, del Cristo Signore della storia e dell'umanità, che si ritrova appunto concretizzato, reale, nel cammino della Chiesa. La Chiesa che è chiamata appunto a, in qualche modo, portare quella parola che è una parola che si incarna, continua ad incarnarsi. E questo è il senso anche delle opere di misericordia. Ecco, stiamo riflettendo in questi ultimi incontri della lezione più su proprio le opere di misericordia, cioè una misericordia che si incarna, cioè dopo aver contemplato, no, la misericordia di Dio, beh, adesso vediamo come questa misericordia chiede assolutamente di incarnarsi nella nostra vita. Ci chiede di entrarci con la nostra vita, no? D'altra parte è così, no? Se vogliamo essere autentici e veri, dobbiamo, ecco, sentirci parte di questo mistero di amore e di misericordia che Dio rivela nell'umanità e nel creato intero. E allora, gli Atti degli Apostoli rappresentano, ecco, proprio la contemplazione di questa parola che avanza, che corre, dice Luca. Ed è una parola, ripeto, viva, non è solo parole che si fanno, no? E appunto, possiamo possiamo leggerlo questo in due testi paralleli, che sono uno il richiamo dell'altro, no? Leggiamo il primo, anche se ci fermiamo un po' di più sul secondo, poi dirò perché. Il primo è in 2:42, capitolo 2, versetto 42, cioè siamo proprio all'inizio di questo cammino, subito dopo le prime conversioni, no? Subito dopo la Pentecoste, quindi subito dopo questa apertura, inaugurazione, tra virgolette, se vogliamo, della missione della Chiesa missionaria, cioè di una Chiesa che finalmente, ecco, capisce, quella piccola comunità degli Apostoli che è fatta e costituita dal Signore per andare a una missione. Ma questo d'altra parte, vedete, questo mistero non ci tocca a tutti. E personalmente, e poi anche comunitariamente, non ci tocca a tutti. Non abbiamo tutti una missione? Sì. Questo Papa ce lo sta ricordando fortemente, Papa Francesco, no? Alla Chiesa e poi a ogni cristiano, ma anche i precedenti, se ricordate, no? Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, quante volte, no, hanno sottolineato, no? La missione non solo dei missionari in Africa, la missione di ogni credente, di ogni cristiano. Di ogni uomo. Ecco, la prima comunità, vedete, subito coglie il senso di questo annuncio, di questa parola viva. Ripeto, c'è qualcuno che fa notare come queste parole di Luca siano un po' un ideale. Non si sa fino a che punto è realizzato poi di fatto dalla prima comunità, no? Anche perché, guardate, specialmente questo primo testo, ci cioè siamo proprio veramente all'inizio, e già dice alcune cose come se fossero un fatto normale vissuto già da tempo, no? Beh, quando scrive Luca, effettivamente queste cose sono già radicate nella vita della Chiesa, no? Lui le sta vivendo, Luca, no? In prima persona anche. E ovviamente parla della Chiesa del passato, sempre come al solito, teniamo presente questo fatto, no? Chi scrive? Scrive per annunciare il Vangelo, per annunciare oggi, in questo momento, Cristo. Quindi Luca sta scrivendo a una comunità che deve essere comunità, che deve, come dire, scoprire ancora più profondamente la sua vocazione e quindi la sua missione. Che c'entra questo con le opere di misericordia? Leggiamo e capiremo che c'entra, no? Leggiamo questi versetti. Anzi, leggiamo questo e poi direttamente anche l'altro testo, no? Leggiamo tutti e due. Uno è qui al capitolo 2, l'altro al capitolo 4, e poi vi dirò i versetti. Adesso leggiamo prima questo al capitolo 2, 42, versetto 42 seguente. Erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Leggiamo a capitolo 4, anche qui verso la fine del capitolo, versetto 32 e seguente. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e tutti godevano di grande favore. Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Allora, ecco, abbiamo ascoltato, ripeto, questi due testi che, come no, vedete, hanno alcune parole in comune, alcuni richiami evidenti, no? Per due volte Luca si ferma a descrivere il vissuto della comunità credente. Il vissuto. Vedete, in quel vissuto, in quella comunione, la chiama così, ecco, si realizza la prima missione della Chiesa. Avevano in comune questa coinonia, no? Questo avere, mettere insieme le cose ed essere insieme. Erano un cuor solo e un'anima sola. Erano un cuor solo e un'anima sola. Ricordate, l'abbiamo ascoltato, appunto, i due testi che stiamo leggendo in questo tempo, no? Giovanni e gli Atti degli Apostoli, no? Il Vangelo di Giovanni. Giovanni che appunto parla di questa, anche lui, di questa preghiera di Gesù perché siano una cosa sola. L'ultima preghiera di Gesù nel Cenacolo prima di morire, ecco, sulle parole, sulle bocche di Gesù, Giovanni mette appunto quella preghiera di comunione nel Signore, che appunto è la prima missione, ripeto, da vivere, concreta, reale. Come puoi amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi? Prima lettera di Giovanni. E lì, e gli fa ecco, no? Sant'Agostino, quando appunto scrive in un testo molto bello, no? Dice, se tu vuoi amare il Signore, comincia ad amare il fratello che è davanti, no? È la via che il Signore predilige, che ama il Signore. Perché scoprirai appunto nel fratello che ami il volto del Signore, il Signore che ti attende. L'amerai il Signore. Altrimenti amare il Signore è facile. Signore, ti voglio tanto bene, tanto. Non lo vediamo, non ci dice niente, non si lamenta, non ci fa del male. Poi magari diciamo pure che ci fa lui del male, no? Quando succede qualcosa, vabbè, ce la prendiamo pure con lui. Ma però intanto siamo lì a parlare, la vita ce la sta dando lui, ma questo lo dimentichiamo in quel momento, no? E ma il fratello, amare il fratello è più difficile. Eppure, appunto, è lì che il Signore ci attende. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor solo e un'anima sola. Attenzione, è bella questa espressione, non dice almeno erano, aveva un cuor solo e un'anima sola. Beh, può sembrare meglio essere, no? Erano un cuor solo e un'anima sola. No, avevano. È più bella forse come espressione, perché rimanda a chi? Al Signore. Perché fa capire che in quella comunione non è una comunione degli uomini, costruita dagli uomini stessi, ma è un dono di Dio. È un dono di Cristo, Signore. È un dono suo. Il cuore, il suo cuore. Avevano un cuore solo e un'anima sola. Ecco, il cuore della comunità, la comunità non se lo dà da solo. Da solo. È quello di Cristo. Anche nell'altro testo dice che alla fine intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Il Signore aggiungeva, vedete, è Lui che è all'opera, è Lui che è all'opera nella comunità, attraverso la comunità. Ecco, per questo poi anche la comunione, la comunione. Solo da questo può nascere una vera comunione, dove l'attenzione all'altro diventa appunto prioritaria. Questa è l'attenzione appunto alla misericordia, le opere di misericordia. Andiamo lì. Andiamo proprio al cuore delle opere di misericordia. Non c'è, come vedete, il vocabolario tipico, no? Della misericordia, tutti quei vocaboli che abbiamo toccato negli altri testi ritrovato, no? Che parlano appunto di questa compassione, bontà, misericordia stessa, la parola, no? Essere misericordioso, non troviamo questo vocabolario, ma il senso c'è tutto in queste parole, in questa realtà di comunione. C'è un passaggio, no? un segnale, anzi direi, no? Che va colto. Non so se avete notato che ritorna più volte una parola, sia da una parte che dall'altra. Bisogno. Bisogno. Nessuno di loro era nella necessità, nel bisogno. E due volte, sia nel primo che nell'altro testo, 2 e 4, capitolo 2 e capitolo 4, dice che secondo il bisogno di ciascuno veniva dato. Secondo il bisogno di ciascuno. Quindi vedete, ecco, lì sta l'opera di misericordia, le opere di misericordia. Quindi non se ne definisce una in particolare, ma riguarda tutta la sfera umana. Che va dall'annuncio stesso al vivere insieme, no? Ai beni materiali condivisi. Dalla preghiera condivisa, dal consiglio, dalla parola, dall'interpretazione della parola, fin poi arrivare appunto ad un vissuto anche quello concreto, anche quello c'è, anzi proprio lì forse trova quella sua espressione autenticante la preghiera, no? La Trinità del capitolo 2 parla della preghiera all'inizio e alla fine, e al centro appunto la comunione anche fatta appunto di un dono concreto di vita. Significativo questo, no? Mentre l'altro testo sfuma, no, verso questo dono, no? L'ultima cosa che dice è proprio questo dare il proprio bene, che poi vengono distribuiti a chi, a ciascuno, secondo il suo bisogno, distribuite. Quanto è bella questa espressione, distribuire, no? Questo verbo. Pensate, Luca lo sottolinea più volte negli Atti degli Apostoli, e anche nel suo Vangelo ritorna. Perché se ricordate quando nell'episodio del ricco, no? Gesù dice a quell'uomo che lo interroga, no? Che devo fare per avere la vita eterna, no? Ereditare la vita eterna. Gesù poi, ricordate, i miei comandamenti, e poi gli dice, va, vendi quello che hai e dalla ai poveri, avrai un tesoro in cielo, e poi vieni e seguimi. Ecco, Luca corregge Marco, corregge, cambia una parola rispetto a quello che ho appena detto, no? Perché Marco e Matteo hanno quello che ho detto. Invece, Luca cambia un verbo, esattamente quello, no? Che interpreta l'amore fraterno, il dono all'altro. Va, prendi quello che è, dalla ai poveri, non dice dallo, distribuisci ai poveri e avrai un tesoro in cielo e amerai Dio. No, quel tesoro in cielo rappresenta proprio questo, cioè se per te il Signore è davvero al primo posto, allora quello che hai e quello che sei e quello che vivi con gli altri deve corrispondere. Allora l'altro, il fratello, il povero, cioè c'è sempre un povero, c'è sempre qualcuno che ha bisogno, come lo sono anch'io. Anch'io ho bisogno. Attenzione, non ho dei bisogni. Nessuno può dire io non ho bisogno. Chi dice questo è chiuso nel suo egoismo. È chiuso nel suo egoismo. Ce ne sono situazioni del genere, anche tra cristiani. Io faccio male a nessuno, ho bisogno sapientemente per nessuno, capito? Perfettamente con Cristo. Purtroppo è qualcosa che sta avvenendo realmente, no? E di persone che ormai vivono per se stesse, no? Anche i nuclei familiari che si distinguono sempre di più, no? Rispetto a un tempo in cui già solo vivere un nucleo familiare era vivere non per forza, no? Un servizio religioso, era come una comunità religiosa, la gente, una famiglia. Perciò oggi, no? Sempre più chiusi, e perfino nelle case, se ci fate caso, fate il gioco di parole, ognuno nella sua stanza, no? Ognuno nella sua stanza riproduce il suo ambiente, la televisione, tutto quello che mi serve per avere il meno contatto possibile con gli altri, perfino in casa. Purtroppo stiamo vivendo questa cultura, che come dice Papa Francesco è una cultura che, ripeto, non solo lui, tutti quelli che hanno preceduto, è una cultura che ci sta impoverendo. O meglio, ci sta impoverendo perché, guardate, no, il gioco di parole, perché non ci sentiamo più poveri. Paradossale, no, paradosso. Se penso di avere tutto quello che mi serve, Non chiuso. Se uno ha bisogno, è difficile che si chiuda, no? Eppure sta succedendo anche questo. Perché poi, ecco, il pericolo di questa mentalità è che anche quando ho bisogno non tendo più la mano. E mi riferisco soprattutto non tanto alla povertà economica, anche quella a volte, ma alle povertà di tipo spirituale, no? Morale, psicologico. E insomma, la cosa è un po' complessa, no? Ecco, questa parola stasera, vedete, ci sta dicendo che la nostra chiamata è un'altra. Va, vendi quanto hai, dalle e distribuiscile ai poveri, dice Luca. Perché? Ma perché Luca ha proprio in mente quello che poi avrebbe scritto negli Atti degli Apostoli. Anzi, aveva in mente Luca quello che vedeva sotto i suoi occhi nella comunità, quella condivisione vera. Non senza limiti, no? Perché se leggiamo questi versetti sembrano comunità in paradiso, no? Poi se leggiamo gli Atti degli Apostoli, già, oppure se leggiamo le lettere di Paolo, ci accorgeremo che erano comunità che zoppicavano, avevano i loro limiti, scontri, incomprensioni, divisioni, no? Fazioni. Ma Luca, ecco, vedete, non sta solo, come dire, facendo un resoconto, no, nel racconto vuole presentarci un modello, vuole volare alto, ci invita a volare alto. Poi non so quanto ci riusciremo, ma l'invito è quello. Il modello è quello, cioè il modello che forse non sarà mai realizzato pienamente. Questa parola dobbiamo prenderla davvero come un dono, un sogno di Dio, non solo di Luca, ma il sogno di Dio sulla nostra e sulle nostre comunità, sulla Chiesa. Come vorrebbe il Signore la Chiesa? Ecco, così. Ed è l'invito appunto a vivere questa attenzione, no? Al bisogno dell'altro, il bisogno. Oggi si parla tanto di bisogni, no? Anzi, abbiamo tutta una cultura appunto imperniata sui bisogni. A volte creandone anche di nuovi, a volte andando a solidificare quelli che sono anche meno importanti, no? Pensate l'economia oggi, no? Si gioca tutta su questo. Nel cercare di, nell'inventare i bisogni per poi soddisfarli. So che è un gioco perverso per certi versi questo, no? Perché appunto va a toccare dei bisogni che non sono essenziali tante volte. Sono secondari. E invece poi si vivono come se fossero assolutamente appunto essenziali, importanti per me, per me, per me. E dimentichiamo l'altro. E dimentichiamo i suoi bisogni. E però, vedete, in realtà quei bisogni sono invece importanti, i bisogni veri, più autentici, più profondi della persona umana. a quella comunità è chiamata a rispondere fin dall'inizio del cammino. Non è solo, non bisogna solo andare a parlare di Gesù, ma fin dall'inizio, e anzi se guardiamo indietro dobbiamo andare anche nelle radici di questo, se andiamo a vedere appunto quello stesso mistero di comunione a cui era chiamato il popolo di Israele, come popolo. Quante volte nell'Antico Testamento c'è il richiamo forte, l'abbiamo sentito con Isaia, vi ricordate, no? Il testo dell'altra volta, durissimo, fortissimo, contro le contraddizioni di un popolo che non è popolo, appunto, perché se c'è qualcuno che rimane senza niente in un popolo, che popolo è? Non è più popolo, è frammentato, è diviso, come sono appunto le nostre società, apparentemente unite, ma in realtà così, così frammentate, divise. Per cui non si colgono i veri bisogni e navighiamo su falsi bisogni, no? Oggi. Navighiamo su falsi bisogni quando invece ci sono dei bisogni veri, autentici, essenziali della persona che non sono soddisfatti. Ma di questo non se ne parla. E invece no, siamo bombardati continuamente di cronaca nera e basta. Con tutto il rispetto per le vittime, ma non abbiamo che farcene, no? Io sto andando a benedire le case, è sempre stata la visione, che cosa, è proprio, no, veramente, direi carne da macello, perché poi non c'è nemmeno rispetto per questa persona, non c'è rispetto, perché secondo me non è rispettoso delle persone ammettere continuamente, no, in televisione, immagini, parole, poi su questi fatti così tristi. Mentre i bisogni veri non se ne parla. Delle necessità che dovremmo affrontare per il bene comune di tutti non se ne parla. Momenti escono i proclami, le promesse, ma poi si vede come ci sono sempre poi alcuni interessi che prevalgono. Insomma, i bisogni. È bello noi invece cogliere i bisogni più autentici e essenziali della persona e capire che ci accomunano. Perché tutti abbiamo alcuni bisogni essenziali, di quelle prime necessità di ognuno, no? E soprattutto quei bisogni che nascono nella relazione umana e dalle relazioni umane, perché tutti abbiamo bisogno di essere amati, per esempio, di essere riconosciuti, di trovare spazio nella vita di qualcuno. E allora quel gesto di condividere il materiale, il bene materiale, è proprio, ecco, un modo concreto di dare visibilità a quel bisogno più profondo. Ecco perché Luca corregge volutamente quella espressione di Marco, non perché ovviamente non ci fosse già il significato in quello che Marco aveva scritto, ma proprio per sottolinearlo ancora di più. Non si tratta solo di dare, e infatti questo verbo, distribuire, è un composto, è un verbo composto del verbo dare in greco. No. Didomi è prosdidomi, no? Dare a qualcuno. distribuire. Distribuire. No. Perché non è solo va e dalle ai poveri, come se dici, ma vende tu, fai questo regalia tutta, no, è finito. No, distribuire, non date la differenza. Distribuire significa che devo andare, prendere contatto. No. Non si dà il pacco e poi arrivederci, che si è visto, si è visto. Distribuire significa vivere una relazione, capire l'altro di che ha bisogno, rispondere a quel bisogno, non a un altro. Come dice Gesù nel Vangelo, se un fratello ti chiede pane, tu non devi dare acqua, o viceversa, ti sta chiedendo acqua, tu non devi dare pane. Dice, ma io cioè, tu ti piglia questo perché io ho deciso che tu devi prendere acqua, e se io ho bisogno di pane, ho bisogno di pane, o viceversa. Ecco, Gesù usa questa immagine per farci capire, appunto, certe volte, ecco, anche nel dare, noi siamo inopportuni, perché vogliamo dare quello che l'altro magari in quel momento non sente come bisogno, non ha come bisogno, perché ha bisogno di qualcos'altro. È per questo che i missionari, quando vanno in missione, per andare ai missionari, no? Che vanno veramente in alcuni paesi, in Africa, la prima cosa che fanno non è annunciare Cristo, è rispondere a dei bisogni essenziali. Non perché Cristo non sia essenziale o più importante perfino, no? Di quel pezzo di pane. Ma se tu hai bisogno in quel momento di un pezzo di pane e io ti vengo ad annunciare Gesù e poi ti dico andate, la lettera di Giacomo dice questo, poi cioè, la leggeremo, penso che è un altro testo molto duro su questo, no, forte, no? Dice, ma non devi dire quello, gli amministratori di Gesù e poi dice, puoi andare, puoi andare a quello magari sta morendo di fame. Ci siamo proprio. Non ci siamo proprio, no? Allora, meglio incominciare a dargli un pezzo di pane, poi gli parlerei pure di Gesù, no? Anzi, glielo stai facendo vedere. La bellezza è quella che nel momento in cui tu fai rispondere a un bisogno dell'altro, tu stai facendo l'opera di Gesù. Tu sei Gesù. Perché è lui il cuore che batte in noi. Tu lo stai facendo. Tu sei Gesù in quel momento. E allora, ecco, lì è la generosità, no? E prendete per esempio Luca poi continua al capitolo 4 con due esempi che sono lampanti, no? Gli opposti. Uno, appunto, Giuseppe, soprannominato degli apostoli Barnaba, una figura che poi sarà una delle figure più significative nel racconto degli Atti degli Apostoli. Noi siamo proprio alla fine del capitolo 4. Ecco, ci rappresenta appunto come un esempio, poi vedete, dice l'ideale, poi ci presenta due esempi concreti, Luca. Uno riuscito e uno appunto non riuscito, cioè al contrario, falso. Uno è Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione. Un levita originario di Cipro, padrone di un campo, le vendette e ne consegnò il ricavato deponendo le piede degli apostoli. Vedete, quest'uomo che non ci pensa due volte, a condividere del suo. Attenzione, perché sia in questo come nell'altro caso, attenzione, nessuno è costretto a fare questo. Quella condivisione non era costretta. Tu entri alla comunità, devi vendere tutto quanto. No, non è obbligato. Infatti lo dice dopo, nell'altro caso. Di due, marito e moglie, Ananias e Safira, che invece dice: un uomo di nome Anania con sua moglie Safira vendette un terreno e, tenuta per sé, d'accordo con la moglie, una parte del ricavato, consegnò l'altra parte deponendo le pietre degli apostoli. L'inganno, la falsità, no? Ma chi gli aveva chiesto? Potevano anche non venderlo, non. Capiamo bene, ripeto, non era obbligato nessuno a fare questo. Ma se lo fai, fallo nella verità, non nella falsità. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore, cosicché hai mentito allo Spirito Santo e ti ha tenuto una parte del ricavato del campo? Prima di venderlo, non era forse tua proprietà? E l'importo della vendita non era forse a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a questa azione? Vede com'è bella questa espressione, no? È dura anche. Non era a tua disposizione. Non era tuo. Chi ti ha chiesto di venderlo? Perché hai venduto e poi invece dai metà, l'altra te la nascondi? La falsità. Poi succede una cosa un pochino perché dice: mi dico queste parole, la mia cadde a terra, respirò. Succede pure alla moglie per la stessa cosa dopo, no? E va. Insomma, no, di cosa è successo, come è andata a finire la cosa, no? Però certamente diventa un racconto simbolico, no? Leggiamolo sempre in una chiave di modello, cioè Luca ci sta dicendo un modello, no? Cioè quello lì, Giuseppe Barnaba, ha dato senza pensare, sincero. Gli altri invece, il calcolo, la falsità. Non ci sta. È quello che dice Gesù, no? D'altra parte lo troviamo anche nel Vangelo di Matteo, vi ricordate, no? Quando Gesù nel Vangelo di Matteo parla proprio dell'elemosina, lì c'è la parola chiave, no? Della eleos, no? Da cui arriva elemosin, no? In greco, che appunto è l'elemosina. L'elemosina è il dono della misericordia, no? Misericordia, che nasce dalla misericordia. Ricordate, no? Quando Gesù dice: no, se fai l'elemosina per essere visto da là, hai già ricevuto la tua ricompensa. Quando dai, non sappia la tua destra, no? Cioè che fai la sinistra, cioè nel senso che appunto quel dono deve essere sincero, autentico, altrimenti se invece è fatto per raggiungere un risultato, per farti vedere, per hai già ricevuto la tua ricompensa, è finita, ma il Signore non c'è. Il Signore non c'è. C'è Satana. Le parole di Pietro sono molto dure. Perché Satana ha riempito il tuo cuore, cioè il cuore è pieno di Satana, non del Signore. Altro che il cuore, no? Avevano un cuore solo e un'anima sola, che è il cuore di Gesù. Qui invece ha preso il posto un altro. Satana. Insomma, è un richiamo forte, duro, fatto, ripeto, appunto, di immagini, di racconti, di personaggi che diventano emblematici, cioè figure emblematiche, di modello, positivo e negativo. Positivo e negativo, reale, concreto, sincero, e falso invece, è reale anche quello, la sua falsità, ma appunto... un cuore doppio. Allora, ecco, questo testo, no, ci invita a cogliere questa unità che il Signore porta nella nostra vita e tra noi, la coinonia, quel mettere insieme. Ecco, questa è l'opera di Dio. Queste rappresentano le opere di misericordia. Le opere di misericordia sono un modo di mettere insieme questa nostra umanità nel Signore, che è la volontà di Dio, è la vera volontà del Signore, no? Ci aiuti Dio appunto a comprendere questo disegno, no? Che ha sull'umanità, sulla Chiesa, a rendercene parte e a capire con quali comportamenti, atteggiamenti, no? Realizzare poi questo. Non sono uguali per tutti. Come poi appunto anche il racconto degli Atti degli Apostoli mostra chiaramente. Ma ognuno porti qualcosa. Poco dopo si parlerà proprio dell'istituzione dei diaconi, no? Per essere a servizio delle mense, no? Dei poveri, no? Mentre noi ci dedicheremo alla parola, perché appunto ci vuole l'uno e l'altro. I bisogni sono tanti. Ecco, c'è il bisogno del pane e c'è il bisogno dell'altro pane, no? Che è la parola del Signore. C'è bisogno di un bene materiale, ma c'è ancora più bisogno tante volte di un'attenzione alla persona. Ci aiuti, Signore, a cogliere questo mistero di comunione e realizzarlo. Questo significa vivere l'opera di misericordia. Rimaniamo un po' in silenzio.